affascinante la scena dell'incontro di Gesù con Zaccheo. Affascinanti anche le parole che abbiamo ascoltato all'inizio della liturgia della parola. E vorrei partire da lì stamattina. Tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Un testo che si pone bene nel clima di questi giorni e che ci appare splendido. Splendido perché ci consegna uno sguardo affascinato sul mondo, sulla storia, sull'uomo. Splendido e insieme capace di mettere in evidenza, di provocare in noi, penso, anche delle reazioni diverse, no? È splendido perché ci sembra che ci riporti, no, a quello sguardo che il libro della Genesi, la creazione, no, ci consegna all'inizio, quando il testo ci dice che Dio vide che era cosa buona, no? Lo sguardo sul mondo come qualcosa di positivo. La creazione è scandita continuamente, no? Da quei riferimenti a tutto è buono, Dio vide che era cosa buona, buona e bella per la verità, perché lì quell'aggettivo in ebraico vuol dire tutte e due le cose, buono e bello, eh? Affascinante, fino a quando viene posto l'ultimo sguardo sulla creazione dopo la creazione dell'uomo, Dio vide che era cosa molto buona, molto bella, no? Tra l'altro qui c'è un testo di Ambrogio che è splendido quando commenta la creazione del mondo e dell'uomo, perché riconosce anche la concretezza e la possibilità del fallimento, no, dell'uomo. E tra l'altro viene riportato in maniera anche molto chiara nel testo della Sapienza questo riferimento, no? L'uomo che può anche sbagliare, tanto che lo sguardo del Signore viene detto che è lo sguardo di colui che ama la vita e di colui che è capace di perdonare, no? E lì Ambrogio, dopo la creazione dell'uomo, dice che Dio vide e riposò. Non viene detto che riposa dopo aver creato il sole, la luna, le stelle, ma dice che riposa dopo che ha creato l'uomo, perché commenta: ha trovato qualcuno a cui perdonare. Splendido, no? Lo sguardo sull'uomo molto concreto e la bellezza, la gioia di perdonare, di accogliere. Appunto, mi pare che questo sguardo stupito ci si consegni come uno sguardo davvero bello, affascinante, no? Nel quale possiamo rileggere la vita e la storia. Anche se nel contesto proprio dei giorni che stiamo vivendo, no? Se da una parte questo ci fa guardare alla vita con sguardo positivo, no? Dall'altra ci mette a confronto con le esperienze anche di morte, di malattia, di male che la vita ci riserva. Penso che un po' tutti in questi giorni stiamo anche ripercorrendo i volti di tante persone che non ci sono più, alle quali vogliamo bene, no? E si fa più acuto, soprattutto per chi ha perso recentemente qualcuno che gli è particolarmente caro, no? Il senso di distanza, il senso di solitudine, il senso di abbandono, no? E allora mi pare che la domanda sulla vita ti si pone, no? E allora il testo che abbiamo appena ascoltato, che ci parla di questo Signore amante della vita, no? Ci sembra quasi beffardo, no? quasi uno sguardo che non sa cogliere tutto, che ti butta in faccia, in fin dei conti, la vita non in maniera del tutto positiva, no? Perché sembra ti prenda un po' in giro in questo, no? Perché il male, allora, se Dio è amante della vita, perché la morte? Si tratta del dramma della vita. La vita, lo sappiamo tutti bene, lo ripetiamo spesso, ci si offre come il luogo della promessa, perché così ci appare quando la riceviamo e l'accogliamo, quando le diciamo di sì vivendo, perché il vivere è già un accogliere positivamente la vita. Viviamo perché diamo credito alla vita, alla promessa che in essa percepiamo, ma sentiamo appunto che è contraddetta dal dolore, dalla malattia, dalla morte, e sappiamo che non c'è risposta facile e immediata a questo, lo sappiamo e lo percepiamo profondamente in tanti momenti, e sono tante le domande che continuano a fiorire e con le quali ci troviamo a scontrarci. Il silenzio del Getsemani e il grido che Gesù emette sulla croce, quel grido lacerante, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ne sono la riprova. Anche da credenti non possiamo non porci queste domande, che appunto vediamo fiorire anche sulle labbra di Gesù, vediamo attraversare i momenti drammatici della sua vita. E queste domande, se da una parte sono il luogo nel quale si raccoglie la nostra domanda sulla vita, sulla morte, sono, mi pare, anche il luogo che possiamo abitare per cercare noi pure una risposta non scontata, non di basso profilo, perché ci fanno attraversare il dolore e la morte, ce li fanno prendere sul serio, ci fanno sostare in essi fino in fondo, sentendone anche il sapore amaro, contraddittorio, ma ci fanno percepire anche che Lui prende sul serio le nostre domande, ci passa attraverso, se ne fa carico, e un po' per volta le apre, le sa aprire alla possibilità della speranza, perché non smette di mettere anche dinamiche di vita, persino nell'esperienza della morte. Si lascia Lui travolgere dall'odio e dalla violenza e li spunta, toglie loro potere nel dono di sé, nell'amore vissuto fino in fondo, consegna sguardi di fiducia anche nel male di vivere. In questi giorni, nelle letture feriali, tornavano i testi di San Paolo dalla lettera ai Romani, nei quali lui interroga il dramma della vita. Siamo proprio un po' al cuore, no, di questa lettera. E qui si domanda, in fin dei conti, il senso e il perché, no, del male, del dolore nel mondo. E a un certo punto usa un'espressione estremamente interessante, che tra l'altro riprende da Gesù. Parla della creazione che geme e soffre le doglie del parto, dice. Non solo, ma anche noi, che già possediamo, dice, le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Ecco, questa immagine del parto, della gestazione e delle doglie del parto, mi pare interpretino bene, no, il dramma del dolore e della morte. Gesù lo usa appena prima di parlare della propria morte, appena prima di percorrere le strade della passione, no? Vede la propria vita interpretata dalle doglie del parto, perché appunto se tutto sembra finire, tutto sembra raccolto nel dolore, nell'esperienza della morte, quella morte può anche aprire altre possibilità. Il dolore può essere anche il luogo in cui si ricostruisce la vita. E la Pasqua ha questo sapore profondo, ci viene consegnata così, come luogo nel quale è possibile stare nel dolore, nella morte, ma nel quale è possibile anche intravedere che le acque si rompono, che la vita rinasce, che la vita viene offerta, che l'amore la spunta sull'odio e sulla violenza, su percorsi e con percorsi profondi, seri, non banali, in cui continuamente si intrecciano vita e morte, amore e odio, violenza e tentativo di costruire pace, ma in cui lo Spirito del Signore immette anche forze di vita, e in cui l'uomo che sa lasciarsi prendere per mano dalla passione per la vita sa porre davvero strade di vita. Certo, per leggere le cose così bisogna anche sapersi arrendere alla fiducia nelle mani creatrici e ricreatrici del Padre. Gesù lo vive così, il suo dramma di fronte alla morte. E se riesci a far questo, proprio a partire dalla Pasqua di Gesù, a riconoscere in Lui la passione per la vita, questa passione protratta a oltranza, riesci anche a leggere in maniera nuova la vita. E questa passione è quella passione che Gesù, l'abbiamo sentito, gioca anche con Zaccheo. Uno sguardo, quello di Gesù, che è capace di vedere in profondità, che è capace di affascinarsi di fronte alla curiosità di Zaccheo, che lo sa cercare anche tra i rami del sicomoro, che si appassiona a lui, non per conquistarlo, ma proprio perché gli interessa lui, Zaccheo, perché gli si apre e gli si rivela come luogo e come persona interessante, no? Nonostante il suo stile di vita. E mi sembra sempre affascinante questo in Gesù, questa capacità di leggere e di guardare le persone per ciò che esse sono, di fermarsi a stupirsi di fronte alle persone, non per conquistarle, le lascia libere, ci lascia liberi sempre, ma questa capacità di coglierci fino in fondo, di stupirsi di fronte a noi. Ed è talmente autentico e vero questo atteggiamento che Zaccheo cambia, che Zaccheo si lascia trafiggere da questo sguardo. E addirittura quello che per lui è stato il luogo della separazione dagli altri diventa il luogo dell'incontro. Qui Zaccheo lo dice alla fine del testo: ecco Signore, do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Quello che l'ha separato dagli altri diventa ciò che lo lega, ciò che gli consente di incontrarlo. Interessante. Forse anche per noi alcuni luoghi che ci separano dagli altri, con uno sguardo cambiato, possono diventare luogo di incontro e luogo di fraternità. Senz'altro, questa passione per la vita che passa in Zaccheo si trasmette, e ci accorgiamo che il racconto di Zaccheo è profondamente un racconto pasquale, un racconto che fa la Pasqua dentro la vita. Mentre celebriamo la Pasqua nell'Eucaristia, vorremmo sentirci attratti anche noi dentro questo cammino pasquale.